Ciao uomo dell'anno.
Ciao.
Come ci si saluta tra
uomini
rapper, tra uomini dell'anno? Io non sono l'uomo dell'anno,
no,
neanche la donna
no.
dell'anno.
Neanche
va bene,
presumibilmente.
Tanto adesso andiamo in pubblicità. Come ti senti?
C'ho un'ansia cosmica, non lo so, non lo so.
Adesso andiamo in pubblicità e poi Fede.
Sono le mani che mi sudano.
Fuori è magnifico, fuori tutto
fuori
è magnifico.
Buonasera a tutti. Questo è un mio piccolo regalo di compleanno per il neo quarantenne presidente del Consiglio Renzi, che da giovane boy scout che aiutava i vecchi ad attraversare sulle strisce è diventato un giovane vecchio che attraversa i cieli con un aereo di Stato per andare in vacanza a Courmayeur. Questo si chiama populista. Prego. L'italiano è così individualista che sta diventando come un attaccante del calcio balilla che non ha mai visto in faccia i suoi compagni di squadra. Ma in fondo per noi l'importante è precipitare. L'italiano batte le mani quando il suo aereo è a terra, ma non batte ciglio quando il paese affonda. L'italiano fa casino durante il minuto di silenzio, ma poi sta in silenzio per anni quando dovrebbe far casino. L'italiano per protestare in piazza aspetta che ci sia il sole e il bollettino meteo guiderà la rivoluzione. Le poste entreranno in Alitalia e mia nonna che ha paura di volare penso non andrà più a ritirare la pensione. E sai che danno? Se fossi il fidanzato di Trenitalia sarei stufo di comprare test di gravidanza per ogni suo ritardo. Il sindacato è caldo, ma qua è tutto troppo calmo tra chi incrocia le braccia e chi incrocia uno sguardo. E in Italia le mamme fanno le raccomandazioni mentre i figli di papà si fanno le raccomandate. L'italiano è scaltro, l'italiano è furbo, l'italiano è contro le unioni gay, ma poi si fa inculare dal politico di turno.
Se dal buio sai, ma ci si passa dentro, si smette di dire ormai, che si trova il tempo.
Nelle foto segnaletiche dei fuorilegge una volta c'era scritto Wanted, ora invece sotto quelle foto ci trovi scritto Votami. Il tuo paese ti ha allattato fin da quando eri neonato, ma poi ti ha lasciato in strada parzialmente stremato. È il senso del ridicolo che continua a fare danni in un paese senza tempo, ormai fermo agli anni 80, qui dove il giovane regista ha appena compiuto 40 anni e il giovane architetto invece ne ha 50. È l'italiano che allo stadio urla negro a Balotelli, ma poi dal parrucchiere gli copia il taglio di capelli. L'italiano va allo stadio come se stesse andando in guerra e poi se ne va in guerra come se andasse allo stadio. Noi contro loro, noi contro loro. Siamo così senza futuro che pure i veggenti perdono il lavoro. Ci apriranno il culo come il tetto di una spider. Guidano il paese alla rovina, Craxi Driver. Grazie.
Vivian Grillo, Vince Isacco, Fausto Gagliardi.
Fede, con Vivian, brava Vivian. Bravissimi. E lui come si chiama?
DJ Zach.
DJ Zach, ciao DJ Zach.
Sembra giovane ma c'ha 40 anni in realtà.
Anche lui, tutti vecchi. E lui?
Vieni a 12 in realtà.
No, è Fausto.
Si vede dal cappello, grazie a tutti. Se comodi, signor Fede.
Grazie.
Come sta?
Bene, ma mi libero
Posso liberarmi di questo?
Sì, vuoi una mano?
Sì,
ce
no.
l'hai il tuo?
Lo metto qua
sì.
o da fastidio?
No, anzi, arreda.
Oh, signore.
Ma cosa c'è?
Non lo so, mi metti in soggezione.
Ti metto ansia, ma che brutto.
Sei stata molto carina e non ce la faccio. Perché le tue interviste sono lapidari in senso non figurato. In senso non figurato, però. Proprio possono essere
va bene, facciamo finta di niente.
Sempre dell'acqua.
Dell'acqua. Grazie. Vuoi la birretta?
Sì,
non
dai,
l'ho ancora bevuta.
Dai, birretta,
birretta. Birretta. È il momento birretta con
cioè,
Fede.
Il labbro leporino mi trema.
È il labbro leporino, non mi sembra?
No, no, che mi trema, quindi diventa un po'.
Sei famoso per la tua bocca ben disegnata.
Sì. Le labbra di Alba Parietti.
Lo sai quindi?
Sì.
Ecco. C'è tutto un feticismo femminile sulle tue labbra. No, lo
io
so.
Non conoscevo
perché prima ho messo una tua foto che abbiamo fatto in redazione.
Sì, dai, bruttissima. No,
per me a me sembrava carina, una foto normale. E tutte le signore, quelle labbra, le riconoscerai ovunque.
Anche gente che diceva, no, cazzo, Fede, tutte le persone intervistate.
Vabbè, allora, la diretta arriverà, però intanto vabbè. Parliamo di te. A quanti dischi di platino sei al momento?
E li ho contati l'altro giorno, quindi lo so, 10. Ho fatto un conto approssimativo.
Ma stai andando fortissimo.
Finché dura, sì.
Allora, il disco va benissimo. Esperienza TV con X Factor, vinta la grande. Una fidanzata bellissima, hai 25 anni. Come ci si sente? Delirio di onnipotenza?
Per niente.
Paura?
No, la vivi con la consapevolezza che un giorno sei qui e da un giorno all'altro puoi essere qua.
Come
ma
fai ad averla questa consapevolezza?
Perché
sei così giovane.
È realismo, è così.
Birretta, la prima birretta dell'anno, grazie Andrea. Ah, si batte, eh?
Senti che tremo, guarda. Devo berla così.
Come fai a essere così saggio?
Tu pensi che io sia saggio?
Beh, sì.
Sono realista, veramente, tendente al negativo. Davvero, la vivo con molta consapevolezza che mi sento un grande privilegiato, sono stato molto fortunato a fare della mia passione un lavoro. Un grande privilegio, soprattutto in questo momento. Sembra retorico da dire, ma è giusto sottolinearlo.
Sai, tu hai fatto un po' tutto da solo.
No, io ho fatto tutto da solo, ci tengo molto a rivendicare il mio percorso.
È per quello che puoi essere contento di te.
Io sono molto contento di me, assolutamente.
Partiamo dalla TV, dai, che è la cosa più...
Che è la cosa che è arrivata dopo.
Che è la cosa che è arrivata dopo, però è quella, come dire, più evidente.
Celebrativa, nel senso io arrivavo comunque con 3 dischi di platino, ma il pubblico generalista non mi conosceva, mi vedeva come un ragazzo tatuato, questa immagine da narcotrafficante, quindi insomma... Io dico sempre che X Factor è andato molto bene, non perché io sia stato bravo, semplicemente perché le aspettative erano pari a zero, perché io quando andavo...
Anche umile questo
non è umile, ma veramente, mi facevano delle domande durante le conferenze stampa, tipo, ma tu non sei troppo giovane? E io dicevo, ma cavolo, ho l'età per votare alla Camera dei Deputati e non posso giudicare delle persone in un talent, faccio il musicista, ho venduto anche dei dischi, nel senso non vedo perché non potrei fare una cosa del genere.
È stato difficile fare X Factor?
È stato formativo. Molto pesante, molto bello e molto forte sotto ogni punto di vista, emotivo, professionale. È stata una...
È vero che Morgan ti ha tirato scemo?
Morgan mi ha tirato scemo. Morgan ha tirato scemi un po' tutti, ma penso che era una cosa che Dani tirava scemi un po' tutti Dani.
Però a te ti ha un po' preso di mira.
No,
tu sarà un po' geloso.
No, per niente. Questo non te lo so dire. Però quello che dico sempre, i miei scontri, eravamo veramente ai poli opposti del tavolo, eravamo ai poli opposti anche... umanamente, no? E quindi ci attraevamo in maniera troppo forte e ci scontravamo. Però era un rapporto vero, questo ci tengo a dirlo, era un rapporto veramente vero.
Cosa... E con gli altri era un rapporto
un po'
meno,
vero. Ti dico la verità, un po' meno.
Con Vittoria?
Niente, sinceramente.
Non
proprio.
Comunicavate?
Comunicavamo male, forse.
Miki, dai, una specie di angioletto.
Mika è una bravissima persona, però è molto...
A stare internazionale.
Sì, però non c'era questo rapporto umano.
Quindi eri solo. Il povero Fede
sai
da solo.
Vai in gita con la scuola e ti aspetti grandi feste e poi non succede un cazzo. Ecco, più o meno la stessa identica cosa.
Cioè, tu sei nato di ehi, raga, divertiamoci.
Io ero arrivato con questo spirito goliardo, ho detto, sai, nel backstage vino, feste.
Ti hanno isolato.
Smoking.
Allora, sei arrivato. Eri il novellino. Hai vinto, sei arrivato primo e secondo, e poi televisivamente, insomma, tutti hanno detto, no, quest'anno la rivelazione è Fedez. consapevole di questo?
Assolutamente no.
No?
No,
ma sì, che... dai, che lo sai. Facciamo che domattina devi dare una risposta a Sky. Rifai X Factor a che condizioni?
Mera economia, è brutto da dire.
Un sacco di soldi.
Non un sacco di soldi, ma io questo X Factor non l'ho fatto per soldi. Essendomi proposto io, ovviamente, sai, quando ti proponi hai meno potere contrattuale, quindi...
Ah, ti sei proposto tu?
Certo, sì.
Li hai cercati e hai detto io faccio il giudice?
Li ho cercati perché sapevo che in lista c'era un altro rapper. E quindi ho detto, se c'è lui... Provo anch'io, nel senso, comunque, no, perché comunque sto portando avanti anche un discorso discografico in parallelo che poteva essere coerente e giustificato, poteva giustificare la mia presenza in quel contesto.
E loro cosa ti hanno detto?
Non mi volevano, in realtà, e il 1° maggio sono andato, ho preso un aereo, e il giorno dopo praticamente ho preso l'aereo, sono andato a fare un provino, proprio il provino con la telecamera, dove mi facevano guardare dei video e dovevo commentare delle performance. E il giorno dopo mi hanno richiamato per dirmi abbiamo preso
te. A chi è che hai fatto le scarpe?
Non è carino dirlo,
hai ragionissima. Ascolta, voglio sapere tutto di te. Tu vieni da Buccinasco.
Esatto.
Provincia di Milano, periferia,
sì.
Più che provincia.
Periferia, sì, periferia.
Come eri da bambino?
Grasso.
Grasso, sono tutti grassi.
Ero grasso.
Come eri grasso?
Da piccolo ero bruttarello e grasso, ma anche adesso non è che sia una bellezza atomica, però comunque sì, ero grasso.
Ma grasso grasso?
In carne tendente al grasso.
E come mai eri grasso?
Che domanda è?
No, dato che ora non lo sei, mangiavi molto.
Mangiavo molto, sì, boh, ma poi penso sia un fatto di metabolismo, poi da quell'adolescenza, sai, i primi brufoli, ti asciughi un po'.
E come la vivevi questa cosa di essere...
La vivevo male, non la vivevo bene, sinceramente.
Che tipo di bambino eri? Raccontaci, oltre a essere grasso.
Non ero un bambino simpaticissimo, non sono mai stato un bambino simpatico. Ero un bambino un po' diverso, nel senso che vivendo in periferia, sai, lo stereotipo della periferia era proprio quello, sai, il truzzo, il calcio, tutti andavano a giocare a calcio, tutti ascoltavano la musica elettronica, Gigi D'Agostino, quelle cose. E io invece a me piaceva il punk, tutti andavano col motorino truccato, io non ce l'avevo, io non giocavo a pallone ed ero un po' un pesce fuor d'acqua, ecco, però non è che niente di drammatico. Ecco.
Ma eri depresso per questo o solo un po' isolato?
No, non ero ben inserito nella comunità, ecco, diciamo.
Avevi degli amici?
Pochi.
Mai avuto quelle fasi droga, alcol?
Ho avuto tutte le fasi che si devono avere io, tutte.
A quanti anni?
Vuoi sapere droga?
Ma se vuoi, non lo so.
Ma la fase adolescenziale tra i 16 e i 18 anni. E per assurdo io che ho frequentato molto i centri sociali, dove si pensa che i centri sociali siano... Uno li riconosce come quelli che sfondano il vetro nella macchina di Salvini, sostanzialmente. Io, dove si pensa che ti fai delle gran canne, io non sono mai venuto, sono stato abbastanza in ritardo, sono arrivato a contatto con le droghe. Non avevo mai neanche fumato una sigaretta. E nei centri sociali io non toccavo una droga, perché avevo degli input e degli stimoli artistici, no, di confronto. E per assurdo io sono venuto a contatto con le droghe in luoghi riconosciuti dalla società civile, come le discoteche. E trovo assurdo. E ho fatto le mie esperienze, ho finito, ho avuto anche abbastanza traumi e ho dovuto fare...
Storie pese?
No, storie pese, però diciamo che ho dovuto riprendermi mentalmente e fisicamente.
Avevi già cominciato a fare il tuo lavoro? Avevi già scritto qualcosa?
Sì, sì. Facevo
quando hai cominciato?
Ho cominciato tra i 14 e i 15 anni.
E ti ricordi all'inizio cosa scrivevi? Quali erano le cose che volevi dire?
Esatto, non quello che scrivevo, le cazzate, cioè nel senso... E, innanzitutto partiamo dal presupposto che tu il rapper lo inizi a fare, adesso ha un po' sostituito il sogno del calciatore, del tronista, no? Però prima non c'erano dei riferimenti che vendevano, quindi non lo facevi per puntare al successo, lo facevi per inserirti in un contesto, per trovare nuovi amici, per sfogarti, per avere il tuo momento, il tuo quarto d'ora di celebrità, no? E questo è stato il motivo principale per cui ho iniziato.
Quindi per esprimerti?
Per esprimermi, sì.
E, non so, un testo, un primo testo, di cosa parlava?
Non te lo so dire sinceramente, parlavo di tante cose, poi ho avuto la fase autocelebrativa, quando mi sono ritrovato tanto che ho trovato me stesso è quando ho iniziato a fare satira musicale, a parlare di società, a dipingere dei quadri di quello che vedevo attorno a me.
Come nella canzone che abbiamo sentito stasera.
Esattamente.
Tu sei più contento quando scrivi una canzone del genere o quando canti e scrivi Magnifico, che poi è anche Magnifico, una canzone che ha un contenuto però è più vissuta come una canzone d'amore.
I pezzi sono delle polaroid, quindi non puoi classificarli, sono istantanei di un momento, lo dico sempre, l'ho sempre detto tante volte, quindi non ti so dire. Faccio veramente quello che mi viene all'istante.
Ma la tua prima esigenza è quella di esprimerti? Oggi insomma stai facendo un lavoro che è diventato di responsabilità, impegnativo, c'è cioè un indotto attorno a te.
C'è una grande economia intorno a me, sì. Assolutamente.
E riesci lo stesso a concentrarti, ispirarti, a dire quello che voglio di dire?
No, io ho fatto il mio primo disco in major, l'ho chiamato, scusatemi, l'ho chiamato L'arte di accontentare, appunto perché sapevo che facendo un disco che andava in commercio, la mia paura era quella di perdere la spontaneità e quindi che dovevo accontentare il pubblico. E ho fatto una citazione di Bansky, che è uno street artist, e faccio il parallelismo della nascita di Mr. Brainwash, che è un documentario molto bello, tratto da The Exit Pro The Gift Shop, l'uscita dal retro del negozio di souvenir, dove praticamente questo artista riesce a diventare un artista affermato non perché è realmente un artista, semplicemente perché lui sta dando al mercato dell'arte quello che il mercato dell'arte voleva. E quindi ho detto, allora cosa faccio? Faccio un disco spontaneo o accontento le persone?
Ma tu sei uno tormentato?
Abbastanza. Non te lo so di sì, sì e no, non lo so.
Lavori con la mamma.
Lavoro con la mamma, sì.
Che io ho conosciuto una signora, che uno proprio la conosce, diciamo una mamma. Una mamma. Signora molto normale, molto solida. Poi si alza la manica e tutta tatuata.
L'ho anche tatuata io sul polpaccio.
L'hai tatuata tu?
Malissimo, tra l'altro.
Ma l'hai convinta tu o te l'ha chiesto lei?
Non mi ricordo la dinamica dell'evento, ti dico la verità.
Non è normalissimo, perché non è che ha un tatuaggino, la rondinella, il cuoricino, è proprio tutto tatuato, cioè ha un braccio, se mi ricordo bene.
Sì, e quindi?
No, chiedo.
Bene.
Non dico che sia nulla di male, dico che si vede che l'hai tirata dentro nella tua
Ma perché io prima ancora di intraprendere questa carriera con la mia, ai tempi, fidanzata, con cui ho un ottimo rapporto adesso, aprimmo un negozio di tatuaggi con esattamente 2000 euro nella periferia milanese, aprimo questo piccolo negozietto, agevolati da un affitto veramente basso, ma fu uno sbattimento. Perché
quindi li facevi tu in persona?
No, io prendevo gli appuntamenti, perché non ero capace, io stavo, prendevo gli appuntamenti.
E chi li faceva?
La mia ragazza.
Ah, lei era tatuatrice, sì, tu la segretaria.
Sì, sì, sì.
Ah, quindi è lei che ti ha tatuato?
Sì, i primi esperimenti ho fatto da cavia.
E anche la mamma, a questo punto.
Ha tatuato anche
la mamma. Ha tatuato lei. E la decisione di lavorare insieme con tua madre?
Semplicemente perché in questo ambiente ho bisogno di persone, di avere attorno persone di cui mi fido e posso fidarmi solo di lei.
Beh, sai che è un po' un'anomalia, perché di solito, tu sei molto giovane, cioè 25 anni, di solito un ragazzo non vuole tanto la mamma tra i piedi.
In realtà io voglio la mamma tra i piedi perché questo è un ambiente, un tritacarne, bisogna stare molto attenti, ho avuto delle esperienze pregresse con dei management con cui non... Ho notato che davo una percentuale senza aver nulla di ritorno in cambio, quindi ho detto perché non insegnare questo mestiere a mia madre. Io personalmente discuto i miei contratti da solo. Cioè io non...
E quindi lei cosa fa per te?
Gestisce tutto e noi abbiamo una società che si chiama Newtopia, dove produciamo artisti, produciamo autori televisivi e in questo momento gestisce la società con me e mi segue personalmente dove vado. Però io sono un artista un po' anomalo, perché io i contratti discografici, i contratti di sponsor li seguo personalmente io, perché ho imparato a leggere la contrattualistica autonomamente.
Insomma, c'hai un pallino per
devo avere il controllo. Cioè, se devo far cagate preferisco farle io, non che qualcuno le faccia per me.
E Giulia?
Giulia
è molto bella.
Molto bella.
Sì. Il vostro frigo è molto vuoto.
È molto vuoto il nostro frigo.
Adesso questa citazione deve essere
online.
Spiegata e ve la spiego mostrandovi un pezzetto della tua vita e poi questo pezzetto viene dai ZF Chronicles, che tu poi ci spiegherai cosa sono.
Bene,
guardiamo.
Buongiorno a tutti, sono appena alzato, questa come ridotta a casa mia dopo ieri sera. Mozziconi per terra. Non lo so sapere cosa è successo in bagno.
Se mi mangio la roba di Gue, cioè non c'è il cibo per cani dentro, no?
Ma non c'è il cibo per cani, ma che cazzo di schifo, Fede, scusa,
Ma perché è il cibo normale?
No, ho capito, ma è dedicato a quello.
Allora se dedico questi a quello posso toccarli.
Io e Fede ci siamo conosciuti, anche se vorrei una storia un po' più interessante, ci siamo riconosciuti fuori da The Club a Milano.
Io ho tentato di limonarla, lei mi ha respinto, allora ho tentato di persuaderla portandola nella console del DJ, sai, fare far finta di essere un po' il proprietario del locale, che non ero.
Per recessi tuning.
Stavo facendo un documentario sui tuoi stop al bagno.
Beach stop.
Madonna, ti passa una volante degli sbirri.
Only fish, because I'm vegetarian.
Questo è fottere la legge. Siamo... dove siamo?
Santa Monica.
Siamo a Santa Monica. Qui c'è la polizia, io ho appena fatto la doccia. Vi prego, non, cioè, spero che non vi sto sul cazzo.
Senti, ma fa male fare un tatuaggio qui?
I tatuaggi in generale fanno male.
Fanno male?
Fa parte del processo.
Questo mi fa un po' impressione.
Fa molto male, ma non fa tanto male qua, fa tanto male il contorno intorno alla faccia.
Vabbè, ormai l'hai fatto. Giulia Valentina non è tatuata.
Giulia Valentina è la mia antitesi.
Proprio
sì.
Zero.
Zero.
Né è intenzionata.
No.
Ti fa piangere?
Lei?
No.
No, sto bene.
Siete felici?
Molto, molto.
Si vede. Cosa sono questi ZF Chronicles?
ZF Chronicles, faccio un passo indietro. Io, la mia carriera nasce anche come videomaker, perché ho iniziato a carburare con questo mestiere, con questa passione, poi è diventato un mestiere, girandomi video da solo. Cioè, non avendo i soldi per pagare un regista, mi sono preso una videocamera, ho imparato i rudimenti del montaggio video, no? Un po' per esigenza più che per passione. E da qui ho iniziato a fare tanti contenuti che mettevo sempre più spesso per il mio pubblico, e da qui l'esigenza di fare le ZF Chronicles, che sono delle serie web dove racconto la mia inutile vita.
La tua inutile vita però piace molto, evidentemente.
Piace molto.
Ti sei chiesto perché?
C'è un poco di interessante, cioè, non lo so.
Dici che gli altri sono meno interessanti?
No, non lo so. Beh, ma sai, farsi i cazzi degli altri è sempre interessante, secondo me, quindi...
Senti, hai visto a proposito che Facchinetti farà il giudice di The Voice,
sì,
al posto della Carrà?
Sono stato il suo ufficio di collocamento, praticamente.
Perché ho visto che avete un po' di,
certo,
battibecchi.
Per smentire il fatto che gli ho dato il figlio di papà, lui andrà con suo padre a The Voice. Si siederà sulle ginocchia del padre, probabilmente.
Perché te la sei presa con Facchinetti?
No, in realtà io me la sono presa perché io ho un pregiudizio di fondo, e sbaglio. Io ho una reticenza, un ripudio, non so per quale motivo, i figli di... Forse perché non lo sono, forse perché anche la mia carriera è stata ostacolata dai figli di, perché se Facchinetti, la canzone del Capitano, perché l'ha fatta secondo te? Perché era figlio di Facchinetti, se no non gli avrebbero mai proposto un contratto discografico, presumibilmente. Con
però
musica.
Uno può dire meglio per lui. Chi
meglio per
prega.
Lui, però, cavoli, io credo tanto nel merito, no? E lui non lo rappresenta. E molto spesso avevo letto delle cose dove parlava di politica, di meritocrazia, e dicevo, cavoli.
Credi tanto nel merito, poi
comunque
ti sta sulle balle Renzi.
Sbagliando, no? Scusami?
Credi tanto nel merito, però ti sta sulle balle Renzi, che è un altro che ha iniziato dicendo,
sì,
che credeva nel merito.
Sta sulle balle per altri motivi.
Per altri motivi.
Senso, non certo.
No, ho sentito all'inizio quando gli hai dedicato Populista.
Beh, in realtà sapevi che avevo tutto un discorso da fare che non abbiamo potuto fare, che era molto carino. Avevo preparato tutto un...
Beh, insomma, però le cose che dovevi dire le idee.
Assolutamente, sì, assolutamente.
Dicevamo del merito.
No, dicevo che in un'intervista io parlavo di questo mio pregiudizio, dove dicevo, cavoli, Facchinati probabilmente che porta avanti anche un discorso molto simile al mio dal punto di vista del management di ragazzi che vengono dal web, e non riesco a superare questo ostacolo. E Facchinetti mi risponde su internet, poi a me è una cosa che mi dà fastidio, cioè chiamami, no? Mi ha chiamato tante volte, e dice, cavolo, il Fedez mi attacca, e io dico, cavoli, impara a non leggere solo i titoloni scritti in grandi, a non guardare le figure, a leggere tutti gli articoli, e magari non li chiamo.
Senti, hai sicuramente letto che sembra quasi certo che il decapitatore di James Foley...
Sì.
Sia stato un ragazzo inglese che faceva rap col nome di Lyricist Gin.
Quindi?
Quasi uno dei. Niente, dai, non mi prendere per scena. Quasi uno dei fratelli della strage di Parigi faceva rap. Allora, il legame, c'era un paginone, l'avrei letto, pistoline sul foglio, Repubblica, però. No, ovviamente non è che c'è un legame tra rap e Guerra Santa, però. Infatti, è ovvio, no? Non siamo scemi. Però. È una forma di espressione, è la forma di espressione di qualcuno che ha da dire qualcosa.
E non capisco il collegamento con i...
Se ti sei chiesto perché queste persone hanno avuto queste esperienze.
Portavano anche le scarpe le persone che hanno fatto l'attentato.
Quindi è un caso.
Non è che le persone con le scarpe sono inclini a essere dei terroristi.
Tu l'hai conosciuto Anas al-Abubi, che è quella...
Mi manca, sinceramente.
Lui è un rapper
no, né foto con Buzzi,
italiano, lui è di Brescia, scomparso in Siria. E,
no, mi manca davvero.
Credo che abbiamo le sue foto col Kalashnikov. No, ma non ti sentire, non ti metto su difensiva. No. Ti pare che c'è un regame. No. Tu adesso domani partirai per la guerra. No, non lo penso.
No.
Però mi interessava una tua riflessione su questo tema, sul fatto che è il rap, una forma di espressione, una forma di liberazione.
Sì, ma non capisco il collegamento con questa cosa. Sì, il rap è una
dato
forma
che
di...
c'è stata, ci sono persone, tu dici portavano anche le scarpe.
Il rap è una forma di espressione, ma non si può collegare a questa cosa, non capisco il nesso, sinceramente.
No, ma io lo chiedevo a te se sembrava una forma di ribellione.
Sì, ma non ha niente a che vedere con questo, è una forma di ribellione con le parole, esattamente quello che facevano i cantautori. Io dico sempre che il rap sono i cantautori che escono dalle loro torri d'avorio per scendere in piazza, quindi il rap è uno stagno che riflette la società, perlomeno questa è la mia visione di rap. Poi io non parlo per tutti i miei
che
colleghi.
Che fino a pochi anni fa era una cosa per pochi o comunque minori o comunque ragazzini, adesso mi sembra che sia diventato anche un grosso business, in Italia dico, perché all'estero è da anni che è un grosso business.
Sì, arriviamo sempre dieci anni dopo. Ma io sono un diversamente rapper, io non ho questo spirito di appartenenza al mio genere, io vengo da quell'ambiente, ho fatto la gavetta lì, ma ho completamente un background diverso e non mi sento di rappresentare questo genere.
Cosa ti senti di più? Un produttore musicale, un artista?
Non mi sento niente, faccio quello che mi piace fare e finché c'è qualcuno che ascolta io lo farò.
Ma cos'è per te importante dire?
Niente tutto, nel senso io mi sfogo, quindi a volte parlo di quello che ho in testa. Veramente sarebbe semplicistico ridurre a una definizione quello che io faccio.
Adesso che da... Buccinasco, comunque sei arrivato a vedere un po' come funziona l'industria discografica, televisiva, è come te l'aspettavi?
Sì.
Il merito c'entra parecchio però.
Il merito c'entra parecchio, sì.
Tu forse prima pensavi che invece era una cosa di raccomandazioni o spinte, o è anche quello.
Certo, beh certo.
Però perché se uno non funziona.
Certo,
credo.
Ma io mi reputo un grande fortunato, però non facciamo finta che comunque la raccomandazione è un principio
anche
cardine.
Anche nel mondo della musica?
No, nel mondo dello spettacolo, parlavo della televisione.
Anche nel mondo dello spettacolo?
No, la musica è molto meritocratica invece, soprattutto con l'avvento di internet, dove il fruitore vuole conoscere prima di comprare, la meritocrazia è palese e lampante.
Quindi un ragazzo come te, da solo, che ha qualcosa da dire, cosa può fare? Tu come hai fatto?
Io... Mi giravo i miei video, li mettevo su internet e ho avuto la fortuna che le persone percepissero e arrivasse qualcosa a queste persone. E, sai, io nel mio piccolo cerco di portare avanti un discorso di nuova discografia producendo degli artisti che non verrebbero mai prodotti dalle grandi multinazionali. e trovare un procedimento è molto difficile. Ho cercato di ripercorrere i miei stessi passi con loro e non è per niente facile.
Adesso perché hai la discografia, Fragola che va a Sanremo.
Ho un Fragola che va a Sanremo con un pezzo che abbiamo scritto insieme. Ho un Mad che sta portando avanti un progetto parallelo e un sacco di cose.
E tu hai soddisfazione dal loro lavoro, dal loro percorso?
Io ho molta soddisfazione del
loro. Non hai la gelosia di...
Ma cavoli, no.
Se vendono più di te, va bene.
Ma io mi auguro che vendano più di me.
Anche perché tu guadagni.
Non guadagno un cazzo, guarda, te lo dico subito. Io non guadagno niente perché loro...
Ma come? Hai detto che stai attenti ai contratti,
ma eccetera. Ma quando tu firmi un contratto per dopo che fai un talent, comunque non avendo potere contrattuale... Loro in più dividono la fetta con la multinazionale e con l'etichetta di Simon Cowell. Io sono l'unico giudice in Italia che è riuscito a prendere il co-management con degli artisti che hanno partecipato al TAR. Sono l'unico giudice che ha preso le redini del progetto. Ma io lo faccio per dimostrare che esiste una discografia diversa che si muove su dei principi diversi che sono stati usati fino adesso.
Tu pensi che di essere un 25enne tipico? O ti senti ancora come quando eri bambino, grassoccio, un po' diverso dagli altri?
Non mi sono mai posto la domanda.
Però guardati intorno, i tuoi coetanei sono come te?
Non lo so, no, sì, siamo tutti diversi, non lo so, mi vengono delle risposte stupide da darti, non lo so.
No, ma sono le risposte giuste, perché sì. Non sono generalizzazioni da fare. A me sembra che tu abbia fatto un percorso molto veloce e che sia molto maturato velocemente rispetto al tuo posto nel mondo.
Devi maturare velocemente, sennò se ti perdi, io quello che dico sempre ai ragazzi, quello che insegno anche ai nuovi entrati nell'etichetta e a tutti i ragazzi che entrano, che non esiste più il cecchetto, è finita l'era dei cecchetto, perché una volta la fetta era talmente grande che te la potevi suddividere con tutti, non esiste, l'artista deve essere il manager di se stesso.
Quindi fare tutto da solo?
Non fare tutto da solo, con una mano, ma devi imparare ad autogestirti. Non puoi più permetterti di fare l'artista sregolato sopra le righe.
Bocca al lupo.
Crepi.
Com'è andata?
Speriamo che non si risponda.
Grazie.